Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong.
Non è facile orientarsi a Legnano. Non è facile capire una città dove convivono addossati gli uni agli altri quartieri operai e architetture rinascimentali, merlature e viscontee e sterminati complessi di archeologia industriali, affollate direttrici di traffico ed eleganti vie, parchi urbani e isole di cemento, acciaio e vetro. Non è facile, eppure appare evidente che è proprio districando i nodi di questa stratificazione urbana che si può sperare di comprendere l'evoluzione storica, politica, economica e sociale non solo della città, ma anche dell'intero territorio di cui costituisce una sorta di capitale. Attraverso i secoli sembra di poter dire che tutto ciò che accade in questo tratto di Sempione è un riflesso di quello che accade in città. E ancora oggi è su Legnano che l'amministrazione provinciale ha deciso di puntare per fare attecchire il piano strategico d'area per l'Alto Milanese, strumento e modello di concertazione studiato per rimettere in movimento un territorio fermo da troppi anni. Per certi versi, Legnano può essere considerata anche una piccola capitale culturale. Le opere pittoriche della Basilica di San Magno costituiscono un termine di confronto per ogni impresa decorativa realizzata nel corso del Cinquecento nei paesi vicini. Le raccolte e le pubblicazioni del Museo Civico, nate dalla passione e dalla dedizione dell'ingegner Sutermeister, sono preziosi strumenti di lettura dell'antichità del territorio. Le scuole tecniche e gli istituti di formazione, in genere, hanno costituito uno dei pilastri dello sviluppo industriale, per non parlare di quanto nei 200 in cattedra Legnano c'era un certo Bonvesin della Riva. Qui, infine, le tradizioni hanno saputo mantenersi vitali e autentiche. Le contrade sono delle vere e proprie contrade, con uno spirito di identità che va ben oltre alla messa in scena del celebre palio. Molti, quindi, sono i motivi di interesse di questa città, dove, è vero, orientarsi è difficile, ma non è impossibile riconoscere il filo della storia e scoprire che ogni tassello ha il suo preciso significato. Ma conviene procedere per ordine. Decine di secoli prima della comparsa di Lemmanum e di Legnanum nei documenti storici del X secolo, sono i ritrovamenti archeologici a parlarci di insediamenti che risalirebbero alla cultura del Flemedello, quindi quel del 2000 al 1800 a.C., di passaggi dei soliti gruppi celtici dell'avvento di Roma. Particolarmente illuminante è il primo documento in cui compare Leugnanello, anno 789 dell'era cristiana. Pietro, arcivescovo di Milano, cede alcune proprietà al monastero di Sant'Ambrogio. Illuminante, perché sin da subito la élite di Legnano risulta legata ai vescovi di Milano. Il XII secolo è tutto nella leggendaria battaglia del 1176, la battaglia del potere imperiale sconfitto, della vittoria dell'orgoglio comunale, dell'eroe Alberto da Giussano e del mito del Carroccio. Nel corso del XIII secolo, il legame con i vescovi sarà particolarmente stretto con Leone da Pergo e Ottone Visconti, ai quali si deve la costruzione della corte arcivescovile e del primitivo nucleo del castello. In generale, il periodo visconteo-sforzesco, anche passata la stagione dei vescovi conti, è per la città una grande fioritura economica. Complice la presenza di una casa di umiliati, si sviluppa l'industria della lana e dei tessuti in genere. Il Sempione favorisce l'espansione dei commerci, agricoltura, e è sostenuta dai mulini lungo l'Olona. Segna l'apice di questo sviluppo l'attribuzione del ruolo di capopieve alla basilica cittadina. Dal 1584 Legnano è autonoma ed egemone sul territorio e grazie alla sua ricchezza riesce anche a sventare nel 1652 l'infeudazione voluta dal governo spagnolo. Sono i Lampugnani, una delle famiglie legnanesi più potenti a partire dal XV secolo, che con un versamento di lire 6.680 riscattano i 258 focolari allora esistenti. Ulteriore prova del ruolo e della portata dell'economia cittadina e della concessione del mercato settimanale avvenuta nel 1795, proprio agli albori dell'epopea industriale legnanese, durante la quale la città, sostenuta dai capitani dell'industria, si sarebbe trasformata da borgo agricolo con mulini e folle lungo l'Olona a Manchester d'Italia. Tutto avviene a ritmo incalzante. Le fabbriche si portano dietro infrastrutture e servizi in una crescita che appare inarrestabile. Nel 1821 il primo stabilimento di filatura dello svizzero Martin, seguito dalle filature Krumm, Borgomaneri e quindi Dell'Acqua, 1871, Bernocchi, 1872-73, De Angeli, 1875. Il cotonificio Cantoni nasce nel 1879 e da esso esce Franco Tosi, fondatore dell'omonima officina nel 1882. Le industrie vengono sostenute da istituti di credito come la Banca di Legnano, 1887, e il Credito Legnanese, 1923, nonché dall'attivazione della ferrovia Milano-Gallarate, 1860, e dalla tranvia Milano-Legnano, 1880. Il Novecento segna il declino di questo modello industriale, ma la caduta del settore tessile alla metà del secolo viene bilanciata dall'ascesa del settore meccanico. Nel 1951 Legnano è ancora la seconda città industriale in Lombardia, dopo Sesto San Giovanni. Considerato il rapporto tra popolazioni occupati, ma è una sorta di colpo di coda che precede di poco il declino industriale degli anni 60 e 80, dal quale la città e il territorio stanno cercando di risollevarsi, riqualificando, riconvertendo, recuperando quell'agilità imprenditoriale e commerciale che in fondo ha costituito una caratteristica costante della storia economica dell'Alto Milanese. Alla scoperta dei tesori di Legnano. Fulcro della visita alla città di Legnano è la piazza San Magno, scenografico spazio pubblico sul quale si erge la Basilica di San Magno, massimo monumento cittadino. Ha una pianta quadrata di ispirazione bramantesca e fu costruita tra il 1504 e il 1513, in sostituzione della chiesa romanica di San Salvatore. Il campanile è del 1752, mentre le porte bronzee della facciata sono di Franco Dotti, 1976. L'interno, a croce greca, sormontato dal tiburio ottagonale, è opera di Gian Giacomo Lampugnani. A questo importante pittore architetto si deve anche buona parte della decorazione ad affresco delle pareti centrali dell'atrio, della prima cappella a sinistra e di alcuni pilastri, realizzate nel 1517. Alla parete di fondo della cappella maggiore si trova l'opera d'arte più importante della chiesa, il Polittico di Bernardino Luini, datato 1523, una delle prove più alte del maestro leonardesco. Dentro una cornice lignea di ispirazione quattrocentesca si trova in posizione centrale la Madonna, in trono col Bambino, angeli e santi, nel timpano il Padre Eterno, nella predella nove scene della vita di Gesù, monocrome. Nella costruzione prospettica degli spazi è evidente l'influsso del Bramante, mentre espressività e gestualità dei personaggi sono di derivazione leonardesca, con aperture verso il classicismo romano. La decorazione delle pareti laterali, 1560-64, con la rappresentazione di sette scene della vita di Gesù e di Maria, è opera di Bernardo Lanino, debitore della Lezione di Gaudenzio Ferrari, presso cui il pittore si era formato. Completano questa galleria di pittura cinquecentesca lombarda il Polittico incompleto di Gianpietrino nella Cappella dell'Immacolata 1520-1530 e l'affresco con San Pietro Martire 1560 circa, nella prima cappella a destra, attribuito ad Aurelio Luini e fratelli. Lungo Corso Magenta, a pochi passi dalla piazza, si trova il complesso della corte arcivescovile, cui si accede attraverso un ingresso ad arco e rilievi del XIII secolo. Comprende i palazzi di Leone da Perego e Ottone Visconti, luoghi di villeggiatura dei vescovi milanesi, di origine duecentesca ma profondamente modificati verso la fine dell'Ottocento. Palazzo Leone da Perego è stato recentemente recuperato e ospita dal 1999 un importante centro espositivo. Attraverso la via Giulini si arriva alla chiesa di Sant'Ambrogio sulla via omonima. L'antichità della chiesa è stata accertata da scavi condotti durante i recenti lavori di sistemazione, ma oggi l'edificio si presenta nelle forme della riedificazione seicentesca voluta dal Federico Borromeo. All'interno vi è conservato un importante affresco con la fuga di Sant'Ambrogio da Milano, dei Lampugnani. In questa chiesa fu probabilmente sepolto il vescovo Leone da Perego alla sua morte nel 1259. Continuando su via Banfi, si arriva in piazza Achilli, dove si trova, piuttosto in cattive condizioni, il quartiere Le Grazie, complesso residenziale realizzato nel 1939 per le maestranze del cotonificio Cantoni. Ritornati su Corso Magenta, si arriva alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, edificio realizzato nel 1650 su disegno di Francesco Maria Richini, con facciata ritratta nel 1930. All'interno un importante affresco di Gian Giacomo Lampugnani, dell'inizio del XVI secolo, raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi. Da qui, oltre il viale Pietro Toselli, si accede al parco all'interno del quale si trova il castello, eretto da Ottone Visconti attorno al 1250. L'impianto attuale deriva dall'ampliamento del 1445, realizzato dalla nobile famiglia dei Lampugnani. I fabbricati viscontei vennero dotati di un fossato e di una cinta di cortine merlate, scandita da quattro torricelle angolari e due intermedie, di un ponte levatoio e di un ponticello. Il castello è stato ristrutturato dopo decenni di abbandono nel 2005. Dagli anni 70 del secolo scorso, il bosco che lo circonda è tutelato dal Parco del Bosco di Legnano, uno dei primi esempi di bosco urbano in Italia. Tornati in Piazza San Magno, il secondo itinerario di visita è verso il Corso Sempione. Seguendo la via Luini, si incontra il Palazzo Municipale, 1908, e poco dopo la Villa Jucker, 1906, sede del meritorio sodalizio della famiglia Legnanese, impegnato dagli anni 50 nella riscoperta e valorizzazione delle tradizioni del territorio. Lungo Corso Sempione si incontra invece la palazzina medioevale dell'Ospizio di Sant'Erasmo, 1925, erede dell'ospizio già ricordato nel Medioevo, presso il quale deve avere soggiornato Bonvesin della Riva. Nella cappella annessa, ricostruita nel 1490, si conserva un'importante pala d'altare, è una Madonna col Bambino, e i Sant'Erasmo e Magno, attribuita ora ai Garofalo, ora ai Lampugnani. Un altro affresco, proveniente dall'ospizio, è ora custodito presso il vicino ospedale civile, i cui padiglioni originari sono stati progettati da Luigi Broggi nel 1904. L'ultimo itinerario, muovendo ancora da Piazza San Magno, percorre Corso Garibaldi fino al Museo Civico. Una piccola deviazione, dedicata alla memoria del passato industriale, è consigliata lungo Corso Italia e si incontra subito il Monumento ai Caduti del Lavoro, inaugurato nel 1983, quindi il Palazzo per Uffici e Residenze, costruiti da Luigi Caccia Dominioni nel 1963. Infine le Casette Rosse del quartiere per operai e impiegati delle officine Franco Tosi, 1900-1924, proprio nei pressi del monumento alla battaglia di Legnano di Enrico Butti, 1900. Tornati su Corso Garibaldi, reso elegante dai tradizionali bassi prospetti edilizi, si raggiunge il Museo Civico Guido Sutermeister, allestito tra gli anni 20 e gli anni 60 del Novecento, in una palazzina eretta nel 1928 con i ruderi del maniero dei Lampugnani del XV secolo, distrutto per far spazio al cotonificio Cantoni. Conserva, in particolare, materiale archeologico proveniente dalla città e dal territorio circostante, reperti della civiltà di Canegrati e di Golasecca, oltre a una buona collezione di reperti etruschi e romani, in evidenza una coppa d'argento del I-II secolo, raffigurante il mito della dea Cibele. Espone inoltre il trittico di Gaetano Previati, dedicato alla battaglia di Legnano, e alcuni importanti affreschi, quattro cinquecenteschi, provenienti da case nobili ed edifici religiosi andati distrutti. La strada del Sempione. Nella City di Londra capita di svoltare e trovarsi in Lombard Street. Il nome può suonare strano, ma non lo è se si pensa all'importanza storica della Via del Sempione, grazie alla quale Milano ha potuto aprirsi all'Oltralpe, verso la Francia, Spagna, Fiandre e soprattutto Inghilterra. È vero che la strada con questo nome nasce per decreto napoleonico nel 1800, ma il suo tracciato era già frequentato nel V secolo a.C. dai Celti. Al Pallino di Roma, per le strade, si devono i primi tratti di selciato, ma è a partire dal 200 che la strada assume carattere commerciale e si sviluppano mercati dove arrivano acquirenti e venditori da tutta Europa. Nascono istituti di credito e società di trasporto. Si ingrossano centri manifatturieri e agricoli. La collezione Sala prende il nome dal collezionista proprietario ed è stata acquistata dalla famiglia Legnanese nel 1997, che l'ha ceduta in comodato al comune di Legnano e ne ha disposto l'esposizione al pubblico. La raccolta, vincolata presso il Ministero dei Beni Culturali con la definizione di eccezionale interesse artistico e storico, è costituita da 57 pregevoli pezzi provenienti da aree diverse, databili dal IX secolo a.C. al III secolo d.C. Comprende reperti in bronzo, ceramiche finemente decorate, lucerne, balsamari e monili in pasta vitrea. La mostra è stata collocata in modo permanente presso il Museo Civico in una saletta al primo piano, appositamente ricostruita e arredata con mobili e vetrine, come la stanza privata, prediletta da un collezionista del XIX secolo. Legnanese e Legnanesi. Il dialetto legnanese è una variante della lingua lombarda, censita dall'UNESCO tra quelle meritevoli di tutela. Ha perso molte delle sue specificità a causa dell'assimilazione al milanese, ma ancora oggi, spostandosi da un paese all'altro, si incontrano parlate che si differenziano, le E aperte che diventano le E chiuse, la A che diventa una O. Da questo patrimonio di lingua e cultura popolare in via di estinzione, la compagnia teatrale I Legnanesi ha tratto ispirazione per rappresentazioni e personaggi comici e grotteschi, basati sull'improvvisazione e sul travestimento. Fondata nel 1949 da Felice Musazzi, la compagnia ha saputo guadagnare un ruolo di tutto rispetto nel panorama del teatro dialettale italiano ed europeo. Legnano Jazz Festival. Tra le iniziative culturali più interessanti della città, la manifestazione è nata nel 2004 e cresciuta negli anni ed è ormai un appuntamento molto apprezzato dagli appassionati di jazz. A luglio, nel cortile del Palazzo Municipale, in Piazza San Magno, si svolgono spettacoli live di artisti italiani e stranieri. Nelle passate edizioni si sono esibiti musicisti del calibro di Giorgio Gaslini, Chris Potter, Lino Patruno e Paolo Tomelleri.
To the company store.